non fare così, ma non li vedi quanti altri bambini che sono tutti come te che stanno.
16:06 minuti, l'ora di buco, lavoratrici e lavoratori della scuola parlano di scuola.
Però domani ti abituerai e ti sembrerà una cosa normale fare la fila per tre, rispondere sempre di sì e comportarti da persona civile. Hey! Mi insegnerò l'amore a recitar le preghiere, ad amar la patria e la...
06 49 17 50 il telefono per entrare in contatto con noi.
Discendiamo dagli antichi romani e questa stufa che c'è tempo basta appena.
Ora di buco @ondarossa.info se volete scrivere a questo spazio radiofonico.
Timore quando arriva il direttore, tutti in piedi e battete le mani. Hey! Abbastanza.
Ora di buco.noblogs.org è il nostro blog su cui trovate le trasmissioni già andate in onda e anche altri materiali.
È sempre in fila per tre, marciate tutti con me, ricordatevi i libri di storia. Noi siamo i buoni, perciò abbiamo sempre ragione, andiamo dritti verso la gloria. Hey! Hey! Ora sei un uomo e devi cooperare, mettiti in fila senza protestare, e se fai il bravo ti faremo avere un posto fisso.
Continueremo a parlare delle condizioni disagevoli in cui in alcune scuole si continua a far lezione. E per disagevole intendiamo insomma il freddo, perché i riscaldamenti non funzionano, cose di questo genere. Parleremo delle ultime del governo sulla scuola. E di un incontro di domani sul tema dell'educazione alle differenze.
Strade aperte, prendi la strada giusta e non sgarrare, se no poi te ne facciamo pentire. Mettiti in fila e non ti allarmare.
Ma intanto vi vogliamo ricordare che qui negli studi di Radio Onda Rossa potete trovare la vostra copia di Scarceranda, l'agenda contro ogni giorno, contro ogni carcere, giorno dopo giorno. Per ogni copia venduta, una copia la inviamo gratuitamente in carcere ai detenuti e alle detenute che ne facciano richiesta. Potete anche segnalarci, insomma, i nominativi di chi li può ricevere. Vi ricordiamo anche che questa radio non campa d'aria neanche di pubblicità o di finanziamenti, ma campa con il contributo di tutte e tutti noi. Per cui insomma vi invitiamo a contribuire e anche nel modo più piacevole, quello della partecipazione a iniziative in sottoscrizione. La prossima è questa domenica e quindi vi facciamo ascoltare lo spot.
Sind doch nicht so weit wie ihr. Es geht aber nur in ganz Deutschland oder gar nicht.
Wenn wir sie jetzt nicht zurückhalten, das gibt ein sinnloses Blutvergießen, aber keine Revolution.
Das Proletariat marschiert, das ist Revolution.
Domenica 22 gennaio, a 98 anni dalla morte, Radio Onda Rossa e il Nuovo Cinema Palazzo presentano, a partire dalle ore 21, la proiezione del film di Margaret von Trotta, Rosa Luxemburg, per la prima volta a Roma, sottotitolato in italiano. Al Nuovo Cinema Palazzo a Piazza dei Sanniti 9A, domenica 22 gennaio a partire dalle ore 21.
Non perdete questa occasione di vedere questo bellissimo film, di ricordare Rosa Luxemburg. Ma entriamo nel vivo della trasmissione con un primo contributo.
Qui ont oublié le passé, l'histoire de l'homme, une honte, faut-il te le ressasser? Le monde, une spirale où les mêmes erreurs sont retracées. À force de côtoyer l'horreur, nos cœurs sont devenus glacés. Nous parle que de profit, la condition de l'homme effacée. Mondialisation et concurrence sont leur unique phrasée. Les peuples unitairement écrasés, la création menacée. Multinationales et croissance sont tracées, leur route sur nos libertés. Ils ont juré, craché, créé un entrave à la leur où les dictatures sont cachées. À cause de leurs profits immédiats, l'avenir est gâché. Cette bande d'ingrats ont réduit la planète à un grand marché. La loi des plus riches et beaucoup crèvent avant d'être âgés. Protestation dite criminelle si tu les as outragés. Ils mentent lorsqu'ils disent que le mal-être n'est que passager. Puis s'étonnent quand la nature se rebelle comme un peuple enragé. Disent être transparents alors que de sang leurs mains sont tachées. Déconseillent fortement d'avoir des idées trop engagées. Accélération de leurs plans depuis que des avions.
C'est Kenny Arcana, Bezoi Bessans.
Ils prêchent le blasphème et la vraie lumière se fait lyncher. Tout tenait la corde au cou dans certains pays, elle a lâché. Parle de justice alors qu'à la racine ils l'ont arraché. Les plus gros engrais sur la tête de ceux qui n'ont rien à mâcher. Voilà le monde aujourd'hui, paraît que leur plan a marché. Nous vendent un progrès technique qui dans le fond a tout saccagé. Parle d'évolution quand notre humanité s'est fait hacher. Notre cœur ne bat plus vraiment et notre inconscient est fâché. Stress, angoisse, cancer, dépression, notre compte s'est chargé. Mais on ne cherche pas la cause, c'est les effets qu'on aimerait chasser. Philosophie fast-food pour que nos consciences soient terrassées. Au nom de la dignité humaine, nous avons dit assez. Désobéissance civile. Désobéissance civile. Désobéissance civile.
C'est une résistance contre un système qui crée le terreau favorable à la haine de l'autre, au racisme et au mépris, au refus de
copier. Iniziamo in realtà appunto con una telefonata che ci giunge dall'esterno. Pronto?
Sì, pronto, ciao.
Ciao, buonasera.
Scusate, ma sicuramente la telefonata sarà interrotta da colpi di tosse e poi sentite la voce, ma questa è una delle conseguenze della situazione a cui avete accennato all'inizio e di cui avete parlato anche la settimana scorsa, cioè questi problemi che si sono riscontrati sia durante le vacanze di Natale in alcune scuole del centro, e ho saputo anche in periferia, poi se lo ricordo vi dirò anche di questo. E però quando non ci sono lezioni, ovvio, in servizio c'è solo il personale ADA, per cui di quello proprio carne da macello. E però poi quando sono riprese le scuole in alcuni istituti il 7, che era sabato, e lì i termosifoni, per esempio al liceo Tasso, di cui credo avete parlato anche l'altra volta, non funzionavano col freddo che c'era il 7. La situazione poi si è evoluta nel senso che i termosifoni hanno ripreso a funzionare, sono stati accesi tardi eccetera, però è mancata l'acqua. Il problema dell'acqua in questo liceo in realtà è data da parecchi mesi e non si è mai riusciti a venirne a capo, ovviamente nonostante tutte le segnalazioni che sono state fatte alla provincia, che per le scuole superiori è quella che, o quello che ne resta, perché io non lo so adesso come è finita la questione, che è quella proprietaria delle mura delle scuole superiori. E quindi l'acqua andava, l'acqua veniva, non si riusciva a capire. Qui bisogna anche dire che la responsabilità di chi dirige a vari livelli le scuole spesso si scarica nel dire io ho fatto il fax, quando si faceva il fax io ho fatto la mail e stai a posto, però il problema esiste. E questo, diceva, era strana questa cosa, perché quest'acqua andava, tornava, poi mancava e così via. Finché alla fine, da rientro delle vacanze, l'acqua è praticamente mancata totalmente, in alcune parti c'era, ma voi capite, con 900 alunni e più di 100 persone di personale, più o meno, cioè, il problema, cioè, non era gestibile. Per cui a volte non sono entrati i ragazzi, a volte non... finché da ieri i termosifoni non funzionano più. E questo, capite, anche se non fa il freddo che faceva una settimana fa, però insomma...
è sempre gennaio, insomma, non è che è finito l'inverno.
È sempre gennaio, e soprattutto sono scuole, questo, con una struttura particolare, con soffitti alti anche 5 metri e più, quindi per riscaldarle, diciamo, ci sono questi grossi termosifoni di ghisa, per cui se vanno bene a regime in realtà grossi problemi non ci sono, tranne nei corridoi magari e così via. Quindi si è creata una situazione, oltre alla mancanza d'acqua, la mancanza del riscaldamento. Ieri, fra l'altro, cioè è dall'inizio da qualche giorno, credo, non da lunedì, da prima, che la CEA a quel punto sollecitata è venuta a fare dei riscontri e poi ha mandato un'autobotte per riempire i cassoni, ma i cassoni ovviamente si svuotavano perché c'era sicuramente una perdita. Dopodiché ieri hanno capito, i termosifoni si erano svuotati pure loro ovviamente, e quindi hanno messo una manichetta per riempire la caldaia. La manichetta si è rotta, qui veramente proprio, cioè, è una comica finale, allagando tutto il pian terreno, e a quel punto i ragazzi sono stati fatti, le ragazze sono stati fatti uscire. Oggi ancora i termosifoni spenti, ma studenti e studentesse a questo punto, insomma, la cosa l'hanno cominciata a non sopportarla più. Per cui stamattina non sono entrati loro e anche studenti e studentesse del Righi, perché Tasso e Righi è un unico complesso, no? Quindi anche lì mancava l'acqua, mancava il riscaldamento. E ovviamente di lì avevano intenzione di andare davanti alla provincia, però un blindato da una parte, mi pare della polizia, se non sono, mi sembra di ricordare, dall'altra della finanza, l'hanno imbottigliato in quel pezzetto di strada e niente, alla fine sono andati a fare da un'altra parte un'assemblea lì dietro, insomma qualcuno è entrato e così qualcuno ha fatto riunioni all'interno, ma insomma questa è stata la situazione. Io non so adesso come evolverà, perché come al solito le voci sono molto contrastanti. La cosa sicura è che c'era una perdita nell'impianto di riscaldamento, che quindi non so, io non me ne intendo, finché ha retto, finché in qualche modo si ricaricava, o forse non so che dire, insomma, però questa sembra la cosa che ufficialmente si dice, e quindi oltre a svuotare ovviamente i cassoni, poi alla fine ha svuotato la caldaia, qualcuno dice che sarà una cosa lunga. Sui giornali ho letto che l'ACEA ha dichiarato che riempirà la caldaia, quindi c'è adesso una... Io però oggi non ho visto né manichette sane né manichette rotte, perché loro usano queste come quelle dei pompieri, no? Se ce l'avete presente.
Sì.
Quindi non ho visto caricare la caldaia, non so adesso l'entità di questa perdita, però insomma il problema è serio. E quello che più sconcerta è che i ragazzi e le ragazze alla fine insomma si sono mossi, anche perché anche la questione dell'acqua si riflette poi sui bagni, quindi è una cosa insomma che oltre a dare disagio crea pure problemi igienici. Quello che mi sconcerta è l'atteggiamento del personale, sia docente che non docente, che praticamente prende questa come una calamità naturale, per cui la didattica governa tutto. È chiaro che si va a scuola per fare didattica, ma tu me devi anche mettere in condizioni di poterla fare.
Sì, insomma, che fra l'altro insomma il personale docente, quello è il suo luogo di lavoro, dovrebbe anche pretendere che un luogo di lavoro abbia delle condizioni adeguate di temperatura.
No, qui sembra, guarda, io vi racconto un episodio che mi accadde tanti anni fa in un'altra scuola, dove a un certo punto, per dirvi come funziona, stavano su ordine dell'allora preside di quest'altra scuola rinfrescando, diciamo, con la vernice le pareti interne con quei compressori a spruzzo col personale presente. Si uscivi dalla stanza, ma insomma stavi là. Io telefonai alla ASL, all'ispettorato del lavoro, e loro mi dissero: dica alla preside di fare un fax. Cioè, quindi davanti a queste cose, in effetti, cercare di agire nelle regole, a parte che se 20 persone mandano una mail all'ispettorato agli ispettori della ASL, che stanno fra l'altro pure lì vicino, ha un peso diverso che si telefona una persona, no? Però ecco, c'è questo fatalismo di accettare tutto, che è il fatalismo che avrete sicuramente visto anche per quanto riguarda poi la cosiddetta buona scuola, no? Presunte grandi, sì, sì, manifestazioni, movimenti, dopodiché è passato tutto, forse qualcuno individualmente si è opposto, però è passato tutto. E questo ormai, diciamo, il clima, almeno generale, no? Non parliamo del personale ADA, ma insomma anche i docenti, come dicevi te. Cioè, non è che io sto pretendendo la luna, sto chiedendo quello che sta scritto pure, che l'ambiente di lavoro, anche diciamo sancito da varie leggi, deve essere con una temperatura di quel tipo e così via. Per quanto riguarda studenti e studentesse, viene da pensare a quando ai tempi miei si diceva, quando cominciò a montare un movimento più politico, quindi parliamo della fine degli anni 60 in poi, che non si faceva più la battaglia per i cessi sporchi, no? Si diceva così. Qui siamo tornati a battaglia per i giusti sporchi, insomma, forse per carità legittima, io lo dico così perché allora si sintetizzava in questo modo, diciamo, rivendicazioni di tipo spicciolo, no? Però ecco, siamo tornati a quello, insomma.
Sì, e c'è anche da chiedersi, insomma, dicevi tu prima giustamente, non si sa più bene che rimane della provincia o città metropolitana che dir si voglia, a questo punto questi uffici tecnici che dovrebbero occuparsi della manutenzione degli istituti scolastici, che stiano facendo? Perché sinceramente è freddo, ma un freddo a questo punto nella media del periodo, e ci sono molte scuole che hanno gravi problemi in questo momento.
Sì, guarda, io ho parlato con una persona di un liceo della periferia, dice, ma guarda, noi c'è un mese che non lo nomino, non importa, dice, un mese che abbiamo i termosifoni rotti. Dico, come un mese? Devo dire che le scuole più moderne stanno meglio da un punto di vista, paradossalmente, dice, hanno i pareti più sottili, però stanno meglio perché hanno impianti, quando funzionano, di riscaldamento un po' meglio, e poi comunque, insomma, non hanno questi soffitti enormi e così via, no? Per tornare alla provincia o città metropolitana, io mi ricordo che una volta, insomma, quando la provincia non aveva ancora appaltato tutto praticamente alle ditte esterne, e gli interventi erano più tempestivi, più accurati, non è che te venivano subito, però insomma, se avevi un problema di riscaldamento, c'era allora una ditta che si chiamava Mugnai, che forse chi lavora da parecchio se la ricorda, perché interveniva quasi su tutta Roma, dove c'era proprio questo mino tutto sporco di carbone, perché in certe scuole del centro ancora andavano al carbone 40 anni fa, veniva e ti sistemava la cosa lì per lì, se non era partita la caldaia e così via. Da quando hanno cominciato l'appalto, del subappalto eccetera, cioè hanno fatto lavori e lavori, e sono soldi, e ce ne fosse uno che è andato bene, cioè dopo un po', io so che nello Stato ci dovrebbe essere un collaudo, no? Per quando si fa un lavoro, tu gli dovresti fare un collaudo per dire sì, è fatto come doveva essere fatto, lo dovrebbe fare la provincia ovviamente, perché è quella che è la mandataria dell'intervento. Si sfascia tutto, cioè è fatto male, altro che regola d'arte, come dicono i contratti. Ci sono le porte antincendio che hanno fatto, che già hanno dei problemi, ci sono dei bagni che non hanno mai funzionato, non so, questa è la situazione a monte, figuriamoci quando capita un evento di queste proporzioni. Che cosa succede, insomma, quello che sta succedendo.
E dall'altra
sta
parte
ammalando la gente, perché se non, con un'epidemia di influenza in mezzo a un freddo così.
Dall'altra parte ci si chiede anche, dirigenti, come pensano di poter tenere aperto dei luoghi con 1000 persone dentro senza acqua. Cioè, sono cose.
È una bella domanda, non so che dire. L'altro, se no, se ne è parlato, vedo pure sui giornali, perché ovviamente se succede una cosa in una scuola periferica non gliene frega niente a nessuno, succede nelle scuole del centro, subito fa risonanza. Non lo so, infatti me lo chiedo anch'io, in fondo sono minori, anche se sono scuole superiori, poi tra l'altro è successo anche nelle scuole dell'infanzia, addirittura elementari o medie, ma lì non lo so, perché lì la gestione dovrebbe essere del comune, quindi non so, che però insomma è successo, diciamo, perché non hanno fatto ripartire, si sono scordati che ricominciavano le scuole, mettiamola così, no? Però sono minori anche questi, non è che sono, a parte che pure gli adulti avrebbero diritto.
Sì, appunto, io sinceramente, però, l'abbiamo detto anche l'altra volta, quello che è poco comprensibile è, da una parte, perché lavoratori e lavoratrici della scuola non pretendano o non cerchino, insomma, il modo per chiedere a gran voce che venga rispettato un diritto banale, cioè quello di avere un posto di lavoro con una temperatura adeguata. Dall'altra, sinceramente, pure le famiglie degli studenti, insomma, non si è sentita gran voce su queste.
No. La preoccupazione loro è che, in grosso modo, da quello che ho potuto sentire così, è che non si perdano giorni di scuola, però può darci che in una classe, quando sei 25, alla fine fa effetto bue asinello, che ne so che devo pensare, ti riscaldi, però l'osservazione che facevi è giustissima, tutti bofonchiano e si lamentano, però poi sai, sono queste cose che da solo, non è che non l'abbiamo mai fatte le cose da soli, però poi non concludi niente. Non è che cambia qualche cosa, poi passi pure per matto, capite? Uno dopo tanti anni si stufa pure di passare per matto, insomma, perché sembra che poi, come sapete, non si possono accendere assolutamente stufe elettriche e cose del genere nelle scuole, questo è assolutamente fuori legge, a parte che se uno l'accendesse in ogni classe ovviamente salterebbe tutto, ma nemmeno negli uffici non si può, quindi non hai proprio soluzione se non stare col cappotto, i guanti.
Sì, chiunque frequenti una scuola ha presente le scene, soprattutto dei collaboratori e delle collaboratrici costretti in corridoi difficilmente riscaldabili anche quando il riscaldamento funziona, con il cappotto, a volte la sciarpa e il berretto, perché con il clima è obiettivamente invivibile.
Io adesso vediamo che cosa succede, se effettivamente questi riescono a ripristinare i termosifoni già, perché sembra che l'acqua sia ripristinata. Però sempre sono sempre insomma pezze che però se funzionano finché non sistemano diciamo questa perdita vanno bene. Vediamo un po' che succederà domani, se ci arriviamo a domani non lo so onestamente.
Ma noi cerchiamo insomma da questo spazio e anche in altri spazi di Radio Onda Rossa di mantenere l'informazione, anzi ci rivolgiamo anche a chi ci ascolta insomma, esatto, se vuol dare altre testimonianze su quali sono le situazioni,
soprattutto a studenti e studentesse, che io so che oggi si dovevano vedere in un liceo del centro, credo proprio al tasso, fra rappresentanti di istituto, perché la situazione evidentemente non è soltanto di queste due scuole, quindi si devono vedere, io li sollecito.
No, guarda, solo altre due scuole di cui ho avuto insomma tra oggi e ieri notizia, l'Albertelli ha problemi di riscaldamento, un altro è il liceo Avogadro, dove ho visto gli studenti che sfilavano per strada cercando anche loro di raggiungere la sede della provincia, ma fermati dalla polizia molto prima, perché erano nei dintorni di Viale Libia, per cui insomma è una situazione diffusa.
No, ma le scuole che hanno problemi di riscaldamento sono moltissime, era sui giornali un paio di giorni fa che a Ostia anche si
non si sente.
Dico, le scuole che hanno problemi di riscaldamento sono moltissime, era sui giornali un paio di giorni fa che a Ostia si sono rifiutati di entrare, la periferia sud di Roma ha gli stessi problemi, al Socrate non sono entrati. Il problema sarebbe quello di riuscire a coordinare sia nell'ottica dei lavoratori e delle lavoratrici, sia nell'ottica degli studenti, queste forme di protesta che ci sono in tantissimi istituti superiori e anche scuole inferiori.
Sì, l'altra volta abbiamo dato conto insomma per esempio di quello che era successo in una scuola materna di San Paolo e con appunto i genitori che sono dovuti andare a riprendersi i bambini e le bambine perché non c'era riscaldamento, per cui effettivamente però mentre gli studenti protestano il resto sembra molto fermo, ecco.
Quello fa, poi vedi il solito imbecille o la solita imbecille che passa e dice ogni scusa è buona per non entra a scuola. Questi sono oggi che è 16, sono 10, 8 giorni che entrano a scuola in quelle condizioni. Se avessero voluto approfittare, parlo ovviamente del corpo studentesco, l'avrebbero già fatto, anzi insomma possiamo criticarlo da un certo punto di vista, però insomma sono anche veramente gratuite queste cose, ti fanno proprio rabbia, no?
Sì, fanno solo rabbia perché alla fine è proprio il luogo comune più diffuso che tutto quello che esprimono studenti e studentesse va denigrato in qualche modo.
Sì, e poi comunque qualsiasi cosa succede state zitti e state buoni, perché comunque se no non si sa proprio, insomma, definizioni a gogo. Bene,
noi ti ringraziamo della testimonanza e se qualcun
vediamo,
altro
insomma sì, se le novità che ci possono essere, comunque poi vediamo, ripeto, quello che succede nei prossimi giorni, vi tengo aggiornate. Bene?
Grazie. Ciao.
Ciao, ciao, ciao. Ciao.
Sì, l'abbiamo già messa la scorsa volta, ma ci sembra la traccia più adeguata.
Inverno, il sole è stanco a letto, presto se ne va, non ce la fa più. La fa più, la notte adesso scende con le sue mani fredde su di me, ma che freddo fa, ma che freddo fa, basterebbe una carezza per un cuore di ragazza, forse allora sì che t'amerei. Più e senza il vento più, che non vola più, che non vola più. Mi sono bruciata al fuoco del tuo grande amore che si è spento già. Ma che freddo fa, ma che freddo fa.
Abbiamo sentito questa situazione, insomma, veramente ai limiti del liceo Tasso, ma insomma stavamo anche dicendo che continua a essere una situazione molto diffusa in molte scuole di Roma, e sinceramente questa cosa ha dell'inaccettabile, perché l'inverno viene ogni anno e gli istituti scolastici devono essere resi in grado di mantenere una temperatura adeguata all'interno.
Sì, è vero che l'inverno viene ogni anno e gli istituti scolastici devono essere messi in grado, è vero pure che nelle scuole comunque ogni anno fa freddo. Il problema di quest'anno è stato evidentemente che, in coincidenza con le vacanze di Natale, quando i riscaldamenti sono stati chiusi, è arrivata un'ondata di freddo particolare, e quindi, al di là della situazione drammatica, obiettivamente drammatica, perché senza acqua e senza riscaldamento, a mio modo di vedere, un edificio scolastico, comunque un edificio, un luogo di lavoro, è inagibile. Però al di là di questo c'è il problema che, funzionando male gli impianti di riscaldamento normalmente, perché non c'è manutenzione, perché sono pieni d'aria i termosifoni e quindi non prendono calore, a scuola fa sempre freddo e le scuole non riescono a riscaldarsi, nonostante mi pare ci sia stata un'ordinanza comunale che prevedeva che i riscaldamenti rimanessero accesi a scuola 24 ore su 24. Questo può essere utile per evitare che si ghiacci l'acqua della caldaia, ma non è utile per riscaldare le scuole, perché i riscaldamenti, proprio i termosifoni, non funzionano.
Direi che per oggi, insomma, possiamo lasciare questo argomento e passare a un altro, che insomma anche questo ha del surreale.
Passiamo a un altro argomento che francamente ha dello stupefacente, del surreale e dell'assurdo, e riguarda ancora una volta i vari step, diciamo, del iter di approvazione del complesso delle deleghe collegate alla 107, cioè alla cosiddetta buona scuola. Parlando della 107, più volte abbiamo fatto riferimento al fatto che al di là di quello che era stato approvato 2 anni fa, oramai in quella maniera scandalosa, prima alla Camera e poi al Senato, scandalosa soprattutto al Senato, la 107 prevedeva una serie di deleghe in bianco, una serie di deleghe in bianco.
9.
A 9 mi sembra, sì, 9 deleghe in bianco che erano in scadenza in questi giorni. In particolar modo credo scadessero
il 15, ieri l'altro.
E nell'ultimo giorno utile, quando oramai si pensava che sarebbero state approvate solamente 2 o 3 deleghe, quelle con riferimento a questioni di cui già si era parlato, la riforma del sostegno del famigerato faraone e la riforma degli esami di maturità e della istruzione professionale, quindi solo un numero limitato di deleghe, il governo, con il nuovo ciclo si fa per dire, del ministro Fedeli, ha deciso con un colpo assolutamente a sorpresa di approvarle tutte, e questo ci ha lasciato obiettivamente sconcertati, perché la notizia è arrivata proprio come un fulmine a ciel sereno, comunque come una sorpresa, perché si pensava che queste deleghe sarebbero state inserite nel milleproroghe e questo non era accaduto, e conseguentemente si pensava che si sarebbero esaurite. Invece il governo ha deciso di non rinunciare a questa, alla prerogativa di legiferare con legge delega praticamente, e le ha approvate tutte insieme. Il punto sembra essere, al di là dello sconcio di un'approvazione di questo genere che passa sopra la testa dei lavoratori e delle lavoratrici della scuola, che comunque hanno, come sappiamo bene, manifestato un'opposizione netta alla 107, è quello dei contenuti di queste deleghe che sono state approvate, perché ad oggi, al di là delle poche anticipazioni che sono state date sulle questioni a cui facevo riferimento prima, gli esami di maturità, la riforma del sostegno, comunque poche anticipazioni anche rispetto a questo.
Anticipazioni che vengono da sintesi giornalistiche, non da testi di legge.
Esclusivamente da sintesi giornalistiche, ma evidentemente nel corso dell'iter di composizione del testo qualcosa deve essere filtrato a livello giornalistico, però sul resto non si sa nulla, e la sensazione forte è che sia stato approvato un testo, diciamo così, bianco, cioè sia stata approvata semplicemente una bozza, ma una bozza.
Un titolo per lo
un
più.
Un titolo. Sulle riviste specializzate e comunque insomma sui quotidiani è apparsa in riferimento agli 8 punti che sono stati approvati, perché su 9 deleghe ne sono state approvate 8. È apparsa una rapida sintesi che sembra un po', per dirla in un lessico da professore di lettere, sembra un po' aria fritta, cioè in molti casi queste deleghe non dicono assolutamente nulla.
Sì, è una risposta molto chiara a chi pochi hanno pensato che la nomina di Fedeli al Ministero fosse un segnale di volontà di dialogo da parte del governo con il mondo della scuola, che significa lavoratori e lavoratrici, studenti, studentesse, associazioni di genitori, eccetera, perché di fatto appunto vengono approvati delle deleghe su argomenti fondamentali della scuola senza non solo che ci sia stato un dibattito, ma senza neanche che se ne conoscano i contenuti. A oggi sono state approvate da due giorni, dal 14, e non si sa sostanzialmente cosa è stato approvato.
A me personalmente l'iter non è proprio nemmeno chiaro, perché sono state approvate le deleghe, ma si dice che poi il pacchetto di provvedimenti dovrà passare in commissione, quindi dovrà essere ulteriormente approvato, e questo sinceramente a scadenza della delega al governo già avvenuta a me sembra una cosa inconcepibile e assurda. Però al di là di questo, insomma, i commenti su questo fatto sono molti da fare. La prima cosa che mi viene in mente, in relazione proprio al discorso che facevi tu, cioè la discontinuità che sarebbe dovuta emergere con la nuova gestione Fedeli, sembra proprio che questa discontinuità sia la solita presa per i fondelli, con buona pace di chi rivendica in qualche modo la caduta del governo Renzi come merito degli insegnanti, che avrebbero avuto un'altra occasione per manifestare il loro dissenso, perché non c'è discontinuità di governo e non c'è discontinuità nemmeno nell'unico ministero che ha avuto discontinuità. Quello che sembra piuttosto evidente è che da una parte è stato approvato con un nuovo regime di contrattazione con i sindacati, agevolato dalla nuova ministra, una bozza di accordo sulla mobilità che è stato salutato da qualche parte come una concessione alle esigenze degli insegnanti, ed in
cioè
realtà,
dalla CGIL.
Sì, dalla CGIL, ed in realtà è una concessione minima e veramente risibile. E dall'altra parte però si è andati giù veramente duri, nel senso che si è andati ad approvare tutto il pacchetto, con l'eccezione di un'unica delega, si è approvato tutto il pacchetto in bianco.
Per quel poco che è possibile, insomma, in qualche modo sapere, e ripeto, da sintesi giornalistiche, non da testi ufficiali, andiamo a scorrerle velocemente. La prima di queste deleghe riguardava appunto un fatto molto importante, cioè l'istruzione tra gli 0 e 6 anni, quindi nido e materne, per capirsi. Sarebbe stata approvata appunto una riforma proprio di tutta la struttura dell'istruzione tra 0 e 6 anni, grazie allo studio di Francesca Puglisi del PD, che se ne assume l'onore.
Questo sempre a sottolineare la discontinuità rispetto al precedente governo.
In questo caso sarebbe stata varata la nascita di nuovi centri per l'istruzione dei bambini e delle bambine tra gli 0 e 6 anni, cioè sostanzialmente un'integrazione tra nido e materna, che dovrebbero essere più collegati. Su questo appunto, che era stato uno dei pochi argomenti già trattati, c'è anche un piccolo tesoretto dentro la legge di stabilità, ci sono stati stanziati 200 milioni di fondi. Anche se c'è anche un'incognita che, insomma, come dire, istituzionale, perché c'è stato un pronunciamento su questo testo sfavorevole da parte della Consulta, perché questo testo farebbe in modo che verrebbero meno, insomma, le competenze regionali, cioè lo Stato avrebbe invaso le competenze regionali.
D'altra parte loro avevano preparato il testo di legge pensando che il referendum avrebbe vinto, e quindi non se ne sono preoccupati, per cui adesso ci sarà da affrontare questo problema. Se non sbaglio c'è un cambiamento anche dal punto di vista dei lavoratori e delle lavoratrici.
Sì, verrà chiesta una laurea anche per educatori e educatrici dei nidi, non solo per chi lavora nelle materne.
Poi si tratterà anche di capire quali saranno i modi di accesso a questa figura professionale, che avrà delle nuove qualifiche più articolate rispetto al pregresso.
E per quanto riguarda l'accesso al lavoro di insegnante,
già che ci siamo,
ci sono ben due punti specifici. Uno riguarda in maniera tutti gli insegnanti, cioè le nuove modalità per il reclutamento.
Cioè viene ulteriormente riformata la modalità di accesso alla professione dell'insegnante.
Sì, da Berlinguer a oggi credo sia stato cambiato
3000 volte,
una cosa del genere. E adesso si parla, ripeto, sempre in maniera molto fumosa.
Ricordiamo come avviene per il momento: c'è necessità di avere una laurea magistrale, quindi 5 anni di università, poi c'è un anno di TFA che si paga a caro prezzo,
2005 più o meno l'anno,
2500 ad abilitazione, e dopodiché si deve superare una prova di concorso e poi si sta in paziente attesa che arrivi la chiamata, perché non tutti quanti i vincitori dell'ultimo concorso sono stati ancora assunti in ruolo.
Dopo 3 anni scade l'abilitazione,
ovviamente.
E va ovviamente rifatta da capo, ripagando. Questo adesso sarebbe messo in soffitta.
Hanno capito che è un'assurdità e hanno pensato meglio
un nuovo percorso che è quasi uguale in realtà, solo che come dire, lo presentano come un triennio.
Solo che c'è la schiavizzazione del lavoratore e della lavoratrice.
Lo presentano come un triennio. In questo triennio, il primo anno a cui si accede è a numero chiuso. Ovviamente si accede attraverso dei test, sempre con la laurea magistrale prima, quindi un 3+2. Il primo anno è, diciamo, formativo, quindi è tipo il TFA di adesso,
praticamente una tangente alle università, perché immagino che l'anno formativo sarà fatto secondo le modalità del TFA.
Non lo sappiamo perché non c'è scritto. E poi 2 anni di tirocinio, di apprendistato, anzi la parola che viene riesumata dalle soffitte è apprendistato.
Proprio dalle soffitte riesumata.
E quindi il docente apprendista, questa sarebbe la grande novità, appunto verrebbe inserito gradualmente nelle scuole, immaginiamo facendogli fare il tappabuchi. Ovviamente Puglisi e gli altri diranno no. E poi invece sì, come è successo per i colleghi di potenziamento. Ma detto questo, però, questi 2 anni sarebbero pagati quanto? Un minimo di 400 euro il mese.
400 euro il mese. Per fare il docente apprendista.
Per fare il docente apprendista. Non finisce qui, perché per quanto riguarda appunto chi vuole insegnare, ci sono novità anche per i docenti di sostegno. E questa è una delle altre cose che già era uscita, insomma, abbastanza nell'ultimo anno, anche perché questa novità porta un'altra firma nota, che è quella di Davide Faraone,
famigerato,
fatto fuori dal sottosegretario alla scuola e messa alla sanità, però ci ha lasciato questo regalino. Questo regalino sarebbe, a parte delle cose un po' fumose di cui si dice su vincolo di permanenza più lungo, snellimento delle procedure di certificazione, che se non vengono specificate non si capisce bene.
Sì, comunque per il vincolo di permanenza più lungo Faraone aveva già esternato, cioè aveva detto basta con queste persone che entrano in ruolo sul sostegno e poi dopo, essendo in possesso di un'abilitazione, fanno il passaggio ad altri ruoli e passano sulla materia, per cui si era parlato di un vincolo di permanenza sul sostegno di 10 anni per l'insegnante di sostegno, che è un tempo enorme per una persona che magari sia in possesso di un'altra abilitazione e possa effettivamente, legittimamente desiderare di insegnare sulla materia. Anche questo vincolo di permanenza, questa iperspecializzazione dell'insegnante sul sostegno, va in direzione un pochino del profilo che la delega vuole dare all'insegnante di sostegno, se non capisco male.
Il profilo è quello di far specializzare gli insegnanti di sostegno sulle singole patologie degli studenti e delle studentesse con handicap.
Ricordiamo, se ce ne fosse bisogno, ma l'abbiamo detto più volte, che ad oggi l'insegnante di sostegno non è un insegnante di sostegno al singolo ragazzo disabile, ma è concepito e pensato come un insegnante di sostegno alla classe, a una classe al cui interno sia stato inserito un ragazzo con disabilità. Quindi è un insegnante di supporto all'insegnante curricolare, che ha un minimo di cognizione in più sul sostegno, sulla disabilità.
Mentre per le singole esigenze di ragazzi e ragazze che hanno necessità specifiche per poter partecipare alla vita della classe, finora c'erano appunto gli assistenti specialistici, con lo scandalo che sono esternalizzati come servizio, ma insomma c'era questa doppia figura con ruoli ben distinti.
Ben divisi, certo, ben distinti.
Mentre adesso l'idea è quella di fare appunto medicalizzare l'insegnante di sostegno, cioè di renderlo specialista della patologia.
Specialista su una patologia, e se non capisco male da quelle che sono le anticipazioni, ma ripetiamo, non ci sono testi di legge, sembrerebbe quasi che l'insegnante di sostegno diventi un consulente dell'insegnante curricolare, e quindi che in classe a questo punto vada solamente l'insegnante curricolare, che se la vede con la classe, col disabile e così via, e che poi ci siano delle figure di riferimento evidentemente meno frequenti, meno numerose rispetto al pregresso nella proiezione. Non possiamo che immaginare
quindi un altro
così,
modo per risparmiare soldi,
un altro modo per tagliare. Abbiamo detto più volte che con i passaggi di ruolo e con le immissioni in ruolo di quest'anno si è venuto a creare un grosso buco rispetto alle figure, alle figure del sostegno, ed evidentemente si pensa di reintegrare queste figure, ma in una misura limitata, facendone in qualche modo un consulente, dotando evidentemente ogni scuola o quello che sarà di singole figure di riferimento per le diverse patologie, figure molto specialistiche che rimangono vincolate a quel ruolo almeno 10 anni.
E poi passiamo agli altri capitoli. Si parla di riforma della maturità. La maturità non avrà più 3 prove scritte ma 2, quindi italiano e poi la materia
Di indirizzo,
diciamo, matematica per lo scientifico, eccetera eccetera. Quindi è caduta l'idea di inserire il test Invalsi alla maturità, fortunatamente.
Anzi, il test Invalsi viene svincolato anche dall'esame di terza media, per cui anche nell'esame di terza media, se sono corrette le anticipazioni che sono state offerte dai giornali, anche l'esame di terza media risulterebbe ridotto, ridimensionato di una prova, cioè l'Invalsi si farebbe comunque, ma non vincolato all'esame di fine ciclo e alla votazione di fine ciclo.
Mentre si darà più rilevanza dentro l'esame di maturità e quindi nella valutazione finale al percorso dell'alternanza scuola-lavoro, di cui molto abbiamo parlato in questo spazio radiofonico, perché rappresenta, come dire, la forma di d'adeguamento ai desideri di Confindustria della scuola statale. Solo diciamo, per operare un'estrema sintesi, ma insomma, se possono riascoltare le trasmissioni ne parleremo ancora. E poi dice peserà di più l'inglese, non si capisce bene come, ma insomma per ora ci dicono questo. Si parla poi anche di qualche novità per quanto riguarda la primaria, dove sparirebbero i voti di condotta e non si capisce bene le bocciature. Si parla di divieto, insomma, non ci risultava ce ne fossero molte, ma insomma non sappiamo granché, ma di fatto sembra anche che ci sia stato un non accordo nel governo su questo.
Sembra in realtà
quindi
che l'unica forma di dibattito all'interno del governo su questa sequenza di deleghe sia stata sull'opportunità o possibilità di bocciare elementari, cosa che francamente è un fenomeno molto molto marginale ad oggi.
Detto questo, gli altri invece capitoli, le altre deleghe approvate di fatto sono proprio titoli, perché non ci sono neanche anticipazioni giornalistiche, e riguardano uno il diritto allo studio, che non è propriamente l'ultimo argomento nel mondo.
Non è l'ultima cosa del mondo, sì, infatti.
La riforma degli istituti professionali e delle scuole italiane all'estero.
Sugli istituti professionali non è l'ultima questione del mondo.
E poi un rafforzamento della cultura umanistica a scuola, che io non ho capito neanche di che si sta parlando.
Francamente neanche io. L'unica cosa che ho capito è che sembra riguardare le arti.
Le arti, sì. Collaborerebbe, insomma, questo nuovo piano per la cultura umanistica, l'Indire e l'AFAM, l'altra formazione musicale e coreutica, ma insomma per ora sono così parole
per ora
al
è
vento.
Nulla, sì, sì.
Quindi niente, possiamo chiudere dicendo così, ragguagliando chi fosse sfuggito, perché questa cosa non è che ha preso le prime pagine dei giornali, che appunto sono state approvate le deleghe che erano l'ultimo articolo della legge sulla buona scuola, in un silenzio piuttosto assordante da parte della scuola. Abbiamo letto qualche comunicato di critica, anche aspra, da parte di USB in particolare, però nelle scuole non si è visto veramente muovere niente, e per poi poter sapere di che si tratta dovremo necessariamente aspettare che bontà loro ce lo facciano sapere, ecco. Non credo
sì, che possa si riempia di contenuti quella che adesso sembra essere una scatola vuota. E comunque
shame to believe in escape, a laugh on every face, and that's a change. Till I'm finally left with a mate, tell me to relax, I just stare. Maybe I don't know if I should change a feeling that we share. It's a shame.
Dice 54, l'ora di buco, lavoratrici e lavoratori della scuola parlano di scuola. Passiamo all'ultimo argomento di quest'oggi, non certo in ordine di importanza. Abbiamo al telefono una compagna del percorso, non una di meno, che ringraziamo per questa partecipazione. Pronto?
Pronto, ciao a tutti e tutte.
Ciao a te. E intanto ripartiamo, insomma, da raccontare anche in breve, insomma, a richiamare alla memoria, cos'è o non una di meno, di cui anche in questo spazio sulla scuola, insomma, abbiamo parlato prima della manifestazione, ma magari qualcuno potrebbe non saperlo.
Non una di meno è un percorso auto-organizzato che è nato a Roma dalla rete Io Decido, che è una rete di collettivi auto-organizzati che ci sono appunto nella città di Roma e che ha visto anche la partecipazione insieme nella promozione di Udi e Dire, che ha lanciato la giornata del 26 novembre, che è stata una grandissima manifestazione che ha visto in piazza più di 200.000 donne e non solo, da tutta quanta Italia, contro la violenza sulle donne, e poi la giornata del 27, che appunto sono state una giornata di discussione su 8 tavoli che c'è stata verso appunto la costruzione di un piano femminista contro la violenza sulle donne. Questa, all'interno di quella giornata, appunto, come ho detto, ci sono stati 8 tavoli, uno tra questi che è un posto molto partecipato è stato il tavolo Educare le differenze, e l'idea che si è lanciata con la giornata del 26, ma anche soprattutto con la giornata del 27, è di continuare questo percorso, il percorso appunto di Non Una di Meno, si ripropone, va avanti, l'obiettivo macro, tra virgolette, ultimo, ma che semplicemente avrà un'altra strada, è la di un piano femminista contro la violenza sulle donne, ma anche appunto che si darà un altro appuntamento di discussione che è il 4 e il 5 febbraio a Bologna, e poi la costruzione si fa lanciata proprio oggi di uno sciopero delle donne, aderendo a quello che è stato l'appello lanciato dalle compagne argentine di uno sciopero delle donne l'8 marzo. L'educazione che cos'è? All'interno appunto degli 8 tavoli che ci sono stati, un tavolo molto importante è stato appunto educare le differenze, cioè come nel mondo della scuola, ma non solo nell'educazione formale ma anche in quella informale, questa può essere appunto una parte preponderante nella costruzione di un piano femminista contro la violenza sulle donne. Abbiamo iniziato a discutere il 27 e continueremo nei prossimi appuntamenti, quello nazionale del 4 e 5 a Bologna, ma anche negli appuntamenti territoriali che ci stanno dando a Roma e non solo.
E appunto siamo alla vigilia di un appuntamento territoriale qui a Roma che si terrà domani, se vogliamo dire subito intanto il luogo e l'ora.
Allora, domani dalle 17 alla scuola di Donato, che è via Bixio 34, dietro Piazza Vittorio, quindi è facilissima da raggiungere anche con la metro. Appunto questo di domani sarà un primo appuntamento che ci siamo date per rivederci, quindi vedere un po' a livello territoriale quello che abbiamo iniziato a discutere il 27, iniziarci a scambiare un po' opinioni e capire come vogliamo continuare, non solo appunto come ho detto in vista dell'assemblea del 4 e 5 a Bologna, ma anche come all'interno delle scuole vogliamo costruire lo sciopero dell'8 e poi dopo anche iniziare a mettere un po' più di contenuti nella costruzione del piano femminista contro la violenza.
Sì, anche perché insomma la grandissima partecipazione al tavolo su educare alle differenze del 27 novembre ha di per sé era un contenuto, cioè il fatto di pensare che si debba lavorare contro la violenza sulle donne in termini preventivi attraverso appunto una formazione della scuola a questo e una costruzione di un concetto di educazione che preveda appunto l'educazione alle differenze come costitutivo.
No, infatti questo per noi è fondamentale, non solo perché in teoria formalmente questo governo, ma anche i governi precedenti ha già accettato questa lettura, perché la Convenzione di Istanbul dice proprio questo, che nella lotta contro la violenza sulle donne non si può non fare i conti con quella che è la prevenzione alla violenza sulle donne, e che questo appunto passa per la scuola come primo luogo di riconoscimento. L'abbiamo appunto voluto chiamare educare le differenze perché secondo noi non è semplicemente, non basta semplicemente educare al rispetto di quella che è la differenza biologica, sessuale o di genere, ma rispetto anche a quelle che sono tutte quante le differenze. Cioè, per noi quello che abbiamo iniziato a discutere il 27 è un po' l'area che sta andando, è che bisogna creare un clima all'interno delle classi, e per classi parliamo appunto dagli asili fino all'università, dove c'è il rispetto a tutte quante quelle che sono le soggettività che si presentano e che attraversano il mondo della scuola e dell'università. E quindi questo sì che è un clima che aiuta, ma vuol dire appunto riragionare, che sono un po' gli spunti che sono usciti il 27 su tutto, cioè su ruoli stereotipati per cui fanno sì che i presidi, i direttori, i professori universitari siano per la maggior parte uomini, gli educatori nelle scuole dell'infanzia e negli asili sono pochissimi uomini e sono per la maggior parte donne. Bisogna ripensare a tutta quanta quella che sono i libri di testo, dalle favole che raccontiamo negli asili a invece la storia che la letteratura, ma anche le scienziate dimenticate, facevano un intervento le studentesse di fisica il 27, appunto le scienziate dimenticate che non si studiano nell'esame all'università, quindi è proprio andare a ripensare tutto.
Sì, andare a ripensare appunto anche il linguaggio che si usa a scuola, andare Ovvio. A ripensare, insomma sono veramente tanti gli argomenti di cui farsi carico con questo tipo di riflessione e per farlo poi entrare appunto in questo piano nazionale costruito dal basso e costruito appunto femminista. L'ultima cosa forse da chiarire è che è un percorso aperto questo di non una di meno e che quindi l'appuntamento di domani è per tutte e tutti coloro che sono interessati all'argomento.
Ovviamente è un percorso aperto e va anche un po' ribadita la pluralità che c'è all'interno della scuola. Gli insegnanti, esistono anche insegnanti, ok, non ci sono semplicemente le insegnanti declinate al femminile, come comunque quando per noi è importante, specialmente se parliamo per i primi anni della scuola, il coinvolgimento dei genitori, che sia un coinvolgimento di tutte e due le figure genitoriali nel caso che ci siano in tutte le famiglie. Quindi è normale che è un percorso aperto, il piano vuole essere femminista ma vuole appunto vedere la partecipazione di tutte e tutte quelle che si sentono chiamate in causa.
Quindi lo ribadiamo, insomma, l'appuntamento è domani alle 17 alla scuola di Donato in via Bixio, qui vicino insomma a Radio Onda Rossa, nel senso che è vicino a Piazza Vittorio, e quindi ci vediamo là.
Ok, allora a domani.
A domani.
Grazie.
E grazie ancora per questa tua partecipazione a questa trasmissione.
Grazie a voi di avermi invitato.
Ciao ciao.
Ciao.
Ti lamenti, ma che ti lamenti? Picchia un bastone e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Picchia un bastone e tira fuori.
Chiusura di trasmissione, prima di salutarvi vi diamo conto di un altro appuntamento che si tiene questo sabato a Roma. Si tratta dell'Assemblea Nazionale dei lavoratori studenti, movimenti e sindacati della scuola contro la legge 107. È un'assemblea che fa seguito a un appello, insomma, che era uscito un po' di tempo fa e che si collega all'Assemblea Nazionale della LIP, della legge di iniziativa popolare. Vi leggiamo brevemente l'appello. Dopo l'esito del referendum del 4 dicembre sulla riforma costituzionale, si è aperto un importante spazio per rilanciare la lotta per il ritiro della buona scuola imposta dal governo Renzi, una rivendicazione che ha perso purtroppo intensità lo scorso anno, ma che oggi è assolutamente necessario rilanciare con forza, anche in collegamento alla lotta contro il Jobs Act. Questo è l'incipit. Ci sarebbe anche molto da dire su tutto ciò. Sono le 17:06, non lo diremo, ma magari lo potremmo dire la prossima volta. Riteniamo che l'importante incontro nazionale organizzato a Roma il 22 gennaio dai comitati LIP, cioè della legge per l'iniziativa popolare, al fine di aggiornare la legge di iniziativa popolare per una buona scuola della Repubblica, sia un'eccellente occasione per organizzare sempre a Roma nel giorno precedente un'assemblea nazionale del movimento della scuola al fine di riorganizzare organizzare una lotta unitaria. Ci sarebbe molto da dire, perché noi da questi microfoni pensiamo che una lotta unitaria non sia possibile contro la buona scuola, nel senso che non si può fare con chi sta dentro a organizzazioni che perlomeno sono poco chiare su questo punto. Ne facciamo un nome, la CGL.
La CGL, cioè,
però insomma è la nostra opinione.
Non fare una lotta unitaria con la tua controparte, cioè non è, non lo so, insomma.
Forti dell'appoggio già giunto dai comitati LIP, facciamo quindi appello a tutti i movimenti e alle organizzazioni sindacali attive contro la buona scuola per un impegno collettivo alla riuscita di questa assemblea che si tiene sabato 21 gennaio, sabato 21 gennaio alle 15 presso Sala Bianca di Via Flaminia 53. Solo uniti possiamo raggiungere l'obiettivo comune, questo è lo slogan finale per un'assemblea nazionale unitaria della scuola contro la legge 107. Vi diamo conto anche delle prime adesioni, perché pensiamo anche che sia importante sapere,
certo,
chi
sapere
organizza
chi, sì.
E quindi abbiamo Cinecittà Bene Comune, Comitato Nazionale Scuola e Costituzione, Coordinamento Nazionale GAE, Coordinamento Studentesco Vento dell'Est, CUB Piemonte, CUB Sur, Democrazia e Lavoro in CGL, Illumini Italia, il sindacato è un'altra cosa, opposizione in CGL, e poi FLC, Gruppo Nazionale LIP, Lavoratori Autoconvocati della Scuola, Manifesto dei 500, Partigiani della Scuola Pubblica, Unione degli Studenti, USB e USI. L'appuntamento appunto è per sabato 21 in via Flaminia 53.
Con un orizzonte molto variegato di attori, diciamo così.
E detto questo, vi salutiamo, l'appuntamento come sempre sugli 87.9 di Radio Onda Rossa il prossimo martedì alle 16, ma vi vogliamo anche ricordare l'appuntamento di questa domenica, quindi vi facciamo ascoltare lo spot e poi vi lasciamo a 50 minuti di musica prima di Mezzedes, la fascia redazionale pomeridiana di Radio Onda Rossa.
Sind noch nicht so weit wie ihr. Es geht aber nur in ganz Deutschland oder gar nicht.
Wenn wir sie jetzt nicht zurückhalten, das gibt ein sinnloses Blutvergießen, aber keine Revolution.
Das Proletariat marschiert, das ist Revolution.
Domenica 22 gennaio, a 98 anni dalla morte, Radio Onda Rossa e il Nuovo Cinema Palazzo presentano, a partire dalle ore 21, la proiezione del film di Margaret von Trotta, Rosa Luxemburg, per la prima volta a Roma, sottotitolato in italiano. Al Nuovo Cinema Palazzo a Piazza dei Sanniti 9A, domenica 22 gennaio a partire dalle ore 21.